Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
L'omicidio di Eliesa Kleps è un fatto di cronaca nera italiano che ha visto vittima una studentessa nata a Potenza il 21 gennaio del 1977. Eliesa aveva 16 anni e scomparve a Potenza il 21 settembre 1993. Si persero le sue tracce fino a quando venne ritrovato il suo cadavere il 17 marzo del 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Sottolineo che lo scopo di Dark Diaries è quello di diffondere consapevolezza e ricordare l'umana sofferenza. Se reputate l'argomento per voi troppo difficile emotivamente, vi prego di non andare oltre. L'episodio potrebbe non essere adatto. Cari miei amici ascoltatori, io sono Carlotta Toschi. Benvenuti a Dark Diaries. Per Eliesa. Eliesa era studentessa del terzo anno al liceo classico, ultimogenita di tre figli, padre commerciante, mamma impiegata. È domenica, il 12 settembre, anno 1993. Eliesa usciva di casa per andare in chiesa insieme a un'amica. Uscendo, promette a Gildo, uno dei due fratelli, di rientrare entro le 13 per raggiungere la famiglia nella casa di campagna per pranzare tutti insieme. Però di lei, da quel giorno, si perderà ogni traccia. In realtà Eliesa aveva concordato con l'amica di recarsi presso la chiesa, ma per incontrare un amico, un conoscente. Eliesa non aveva molta voglia di incontrarlo, era un corteggiatore un po' pesante, non gradito, ma il giovane aveva insistito, doveva consegnarle assolutamente un regalo per festeggiare la promozione di Eliesa agli esami di riparazione. Doveva incontrare Danilo Restivo, 21enne. Danilo si era trasferito dalla Sicilia con la sua famiglia. Il padre, Maurizio, aveva assunto l'incarico di direttore della Biblioteca Nazionale Potentina. Alcune ore dopo l'incontro con Eliesa, Danilo si presentò con abiti insanguinati al pronto soccorso per farsi medicare un taglio alla mano, raccontando di essersi fatto male in seguito a una caduta nel cantiere vicino alla chiesa. La ferita, però, destò sospetto. Sembrava essere provocata da una lama. Anche i vestiti che Danilo indossava erano pieni di sangue, ma nessuno si pose mai il problema di sequestrarli immediatamente. Danilo poi scomparve da Potenza per 2 giorni, con la scusa di doversi recare a Napoli per degli esami all'università. Risulterà essere l'ultimo ad aver visto la ragazza. Ha sempre confermato di aver parlato con lei per qualche minuto, chiedendole consiglio su come comportarsi con una giovane della quale si era innamorato e che Eliesa gli avrebbe confidato di temere per la propria vita, perché un soggetto non identificato l'aveva importunata proprio mentre si recava in chiesa. Dopo questo colloquio, secondo il racconto di Danilo, Eliesa si sarebbe allontanata. Restivo era noto per l'abitudine di importunare le giovani. Vi ricordate la colonna sonora di Profondo Rosso e la famosa Per Eliesa di Beethoven? Una sua insolita abitudine era molestare delle giovani amiche con telefonate mute seguite da queste musiche di sottofondo.
Thank you.
Un'altra insolita abitudine era quella di tagliare, ovviamente di nascosto, ciocche di capelli alle sue corteggiate. Danilo aveva sempre un paio di forbici, le portava sempre con sé. Ed anche Lisa era caduta nell'elenco delle sue sfortunate corteggiate. Senza successo, così raccontavano le amiche. Le amiche di Elisa raccontarono che era anche un'abitudine quella di Restivo di ottenere degli appuntamenti con le ragazze, con la scusa di offrire piccoli doni. E Danilo, al rifiuto di tali doni, diveniva veramente aggressivo. Dopo la scomparsa, la madre di Elisa, sapendo che la figlia si era incontrata con Danilo, dichiarò che era certa che Danilo avesse ucciso sua figlia e ne avesse occultato il cadavere. La donna chiese di indagare, senza esito, fino a quando 17 anni dopo i resti di sua figlia vennero ritrovati nel sottotetto della chiesa, proprio dove Danilo incontrò Elisa l'ultima volta. È il 17 marzo 2010. I resti di Elisa vengono ritrovati, scoperti per caso, da alcuni operai durante dei lavori di ristrutturazione. Oltre ai resti, vengono ritrovati il suo orologio, i suoi occhiali, gli orecchini, i sandali e i vestiti. Il reggiseno era tagliato, i jeans aperti suggerivano un'aggressione di natura sessuale. Elisa Kleps era stata uccisa da 13 colpi di arma da taglio a punta. Il pubblico ministero, Felicia Genovese, titolare dell'indagine, fu inizialmente indagata dalla procura di Salerno in quanto sospettata di aver insabbiato il caso. Don Marcello Cozzi aveva avanzato una richiesta di intervento al Presidente della Repubblica al fine di chiedere conto dell'operato di Felicia Genovese. Successivamente alle indagini, Genovese è stata prosciolta e il caso è passato alla procura di Salerno. Il ritrovamento del corpo verrà giudicato dalla famiglia di Elisa come una messa in scena. I parenti pensavano che la scoperta del cadavere fosse avvenuta in precedenza, ma era stato tenuto nascosto dal parroco Don Domenico Mimì. La mamma di Elisa dichiarò ripetutamente alla stampa di avere sospettato del parroco deceduto nel 2008, prima del ritrovamento del corpo della figlia. Il parroco, infatti, non le avrebbe mai permesso di vedere l'interno della chiesa. La famiglia aveva anche chiesto l'intercessione al vescovo di Potenza per far emergere il vero su quanto era realmente accaduto. E in effetti emerse per davvero che il cadavere era stato ritrovato mesi prima della segnalazione. Sembrava essere stato ritrovato dall'allora vice parroco. L'uomo aveva dichiarato di aver voluto avvisare l'arcivescovo dell'accaduto, ma poi aveva taciuto e rilasciò la seguente dichiarazione. Quel giorno il nostro arcivescovo era impegnato in un convegno. Riprovai al telefono senza dire di cosa si trattasse e non riuscii a mettermi in contatto. Decisi così che gli avrei parlato l'indomani, ma poi la cosa mi scivolò di mente. A gennaio 2013 si chiusero finalmente le indagini. Emerse quindi che due donne delle pulizie avevano in realtà scoperto il cadavere e avevano avvertito il parroco, ma entrambe rilasciarono dichiarazioni discordanti. Fu annunciato il processo per falsa testimonianza delle due donne. Entrambe mentirono affermando di aver scoperto i resti il 17 marzo, mentre vi erano evidenze che inducevano a ritenere che da mesi sapessero il vero. Il giudice monocratico del Tribunale di Potenza, Marina Rizzo, ha condannato ad 8 mesi di reclusione con sospensione della pena le donne delle pulizie della Chiesa della Santissima Trinità, con l'accusa di falsa dichiarazione al pubblico ministero nell'ambito del procedimento sul ritrovamento dei resti di Elisa. Il legale della famiglia ha dichiarato soddisfazione per questa decisione del giudice di Potenza. La condanna non è solo l'accertamento di dichiarazioni false, è il disvelamento di tutte le coperture che ci sono state in questa storia, a cominciare dal ruolo della Chiesa. Sempre per l'avvocato, il giudice ha deciso una condanna superiore a quella richiesta dalla pubblica accusa e anche questo è un segnale positivo. Attenderemo ora il deposito delle motivazioni. Sicuramente andremo avanti per accertare tutte le verità. Ma facciamo un piccolo passo indietro prima di arrivare al finale di questa triste storia. Torniamo al 28 maggio 2010. I risultati dell'autopsia sul corpo di Elisa sono secretati. Il 29 giugno alcune foto della perizia medico-legale giungono nelle mani della stampa. Il 6 luglio 2010 Pascali, medico legale dell'Università del Sacro Cuore, diede in pasto alla stampa dettagli veramente interessanti. Erano state ritrovate tracce di sperma sul materasso posto vicino al cadavere ed erano stati estratti due profili genetici, l'uno diverso dall'altro. Il medico legale poteva asserire che era possibile risalire quindi a due individui di sesso maschile. Il 12 settembre 2010 a Potenza si tenne una manifestazione a ricordo di Elisa. L'associazione Libera guidò centinaia di cittadini che presero parte al corteo per chiedere giustizia per Elisa. Il fratello di Elisa, Gildo, ricordò che nel 1996, per circa un anno, nel sottotetto della chiesa si erano tenuti lavori di ristrutturazione. L'impresa che doveva eseguire i lavori doveva lavorare in corrispondenza del sito in cui venne ritrovato il corpo. Gildo, da sempre, ha pensato che fosse impossibile che nessuno avesse visto niente. In accordo con la famiglia, il fratello fondò la prima associazione dei familiari di persone scomparse, la famosa Associazione Penelope. Arriviamo all'8 ottobre 2010. Il GIP, in accoglimento della richiesta dei pubblici ministeri che domandavano una seconda perizia su Elisa, dispose nuove indagini, che diedero effettivamente risultanze aggiuntive. Indagini che vennero svolte dal RIS di Parma nella persona del tenente colonnello Lago. Il 25 ottobre 2010 gli esiti vennero resi pubblici. I sassolini del sottotetto erano presenti nel tacco di Elisa. Elisa arrivò in chiesa viva e lì venne uccisa. Venne anche confermato che venne colpita con un paio di forbici di medie dimensioni ed una lama. L'aggressore si accanì a lungo sul corpo. Venne reperito vicino al cadavere un bottone rosso, forse appartenuto a un abito cardinalizio, ma non si scoprì mai il proprietario. Vennero anche scoperti dei fori presenti nelle tavole sotto le tegole, in corrispondenza del luogo dove venne ritrovato il cadavere di Elisa. Erano stati praticati con un cacciavite in maniera particolarmente frettolosa, forse allo scopo di fare disperdere il terribile odore di decomposizione del corpo. Venne condotta anche una perizia dattiloscopica sui 12 reperti prelevati nel sottotetto della chiesa per comparare le impronte digitali trovate sugli oggetti con quelle di Danilo. Indovinate un po', effettivamente c'era riscontro. Dall'esame macroscopico e microscopico in sede autoptica è emerso come Danilo avesse deciso di portare via con sé il feticcio dalla scena del crimine, un feticcio di Elisa. Sì, perché si è riscontrato che alcune delle ciocche di Elisa apparivano tagliate di netto, con un margine libero, sezionato in maniera quasi chirurgica. Ciocche intrise di sangue recise dopo la sua morte. Danilo aveva deciso di portare con sé una parte della sua vittima. E quei capelli diverranno la sua firma, la firma dell'assassino. Il funerale della giovane venne celebrato il 2 luglio 2011. Per la giornata venne proclamato lutto cittadino. Nel 2022 la famiglia di Elisa ancora si oppone alla riapertura al culto della chiesa. In quella chiesa sostengono non sarebbero state fatte tutte le indagini per giungere alla verità. La posizione della famiglia rimane sempre la stessa. Non è ammissibile con un colpo di spugna cancellare 17 anni di omissioni, di menzogne, offendendo la memoria di Elisa e la sensibilità di tutti coloro che non vorrebbero mai che in quella chiesa si tornassero a celebrare funzioni religiose, ha risposto Gildo dopo l'annuncio dell'arcivescovo di Potenza sui lavori nella chiesa della Santissima Trinità e su una prossima futura riapertura al culto. Don Antonio, attualmente guida della cattedrale di San Gerardo, ha dichiarato che la Chiesa della Trinità, con la recente storia alle sue spalle legata alla tragedia di Elisa, avrà come specifico indirizzo pastorale quello di proporsi ai credenti, ai cercatori di Dio e ai cittadini tutti come centro di spiritualità, di preghiera e di profonda riflessione. Nel 2023 la morte di Elisa Claps diventerà una serie televisiva. Ecco il caso Claps. La RAI tratterà di questa drammatica vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica di tutta Italia, non solo del capoluogo di regione. La storia di Elisa infatti ha commosso tutti i cittadini d'Italia. Il tragico epilogo, questi anni disperati di appelli da parte di tutti i familiari, della comunità, delle associazioni, saranno raccontate grazie alla RAI sul piccolo schermo. Così Gildo Kleps, fratello di Elisa, ha definito l'omicidio: buttata via come uno straccio nell'angolo più oscuro, abbandonata da tutti meno che da chi le voleva bene. Gildo, che all'epoca della morte di Elisa aveva solo 16 anni, ha sempre rinnovato l'appello a tutti a spezzare via l'ipocrisia e l'omertà che avvolgono questa triste vicenda. Lo dobbiamo ad Elisa e a ciascuno di noi per non vergognarci di appartenere a questa comunità.
Dark Diaries.
Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.